Passiamo ora agli esteri, e in particolare andiamo in Germania, a Lützerath, dove probabilmente molti di voi sanno si è completato il 15 gennaio lo sgombero dell'occupazione che cercava di resistere all'espansione della miniera del... com'è che si chiama il minerale?
In particolar modo il carbone, ma è la lignite soprattutto, lignite. È la più grande miniera di lignite d'Europa.
E lo sgombero è stato intrapreso con un dispendio di forze enorme, è stato completamente accerchiato il paesino in cui resistevano da diverso tempo almeno un centinaio di attivisti, e si è poi proseguito con anche l'utilizzo di ruspe e altri sistemi pesanti a fare in modo di distruggere le varie abitazioni presenti ancora nel paesino e tirar giù letteralmente la gente dagli alberi senza l'utilizzo dei giusti meccanismi da parte della polizia, peraltro, cosa sottolineata qualche giorno fa da un'intervista che potete trovare su Radio Onda Rossa.
Sì, diciamo che tutto ciò parte, facciamo una piccola introduzione e poi andremo a sentire una compagna che è lì. Fondamentalmente, innanzitutto, dove siamo nel Nord Reno-Vestfalia, uno stato, diciamo, una regione, uno stato federale della Repubblica appunto federale tedesca. Tutto nasce nel 2006, quando la società elettrica RWE, una società, una multinazionale energetica a capitale misto con un 10% anche con fondi sovrani del Qatar, decide di investire in questa miniera di lignite, un combustibile appunto molto inquinante. La storia è piuttosto lunga e complessa, con anche diversi cambi, diciamo, di appartenenza politica. Uno degli elementi più emblematici è che lo sgombero di questo villaggio Luzer, e quindi legato all'ampliamento di questa miniera a cielo aperto, di questa cava praticamente, è stata voluta, in qualche modo è stata avallata anche dai Verdi, che invece hanno costruito gran parte del loro consenso negli ultimi anni dal punto di vista appunto proponendo fortemente una politica energetica a emissioni combustibili zero. Ecco, appunto, come ha detto giustamente Toby, sgombero che è arrivato in modo molto insomma, una forte prova di forza, ruspe, insomma, centinaia di agenti della polizia e via dicendo. Si possono trovare molte immagini anche su internet,
tra cui alcune abbastanza divertenti: poliziotti che si incastrano nel fango e vengono presi a palle di fango, perché comunque c'è stata una grossa risposta da parte degli attivisti presenti e anche successivamente allo sgombero si sono continuate le azioni.
Sì, aggiungerei peraltro che la lignite, da quel che so, è un combustibile fossile che è molto inquinante e ha anche una resa energetica molto bassa, per cui è sicuramente interessante che in anni in cui si parla di svolta green dell'energia e dell'approvvigionamento, di fatto venga riesumata una fonte di energia che probabilmente invece era stata accantonata anche banalmente per la sua resa più che per l'inquinamento che ne deriva.
Certo che sì, e come si diceva, questa lotta, diciamo, contro la miniera non è nuova. Già nel 2015, per esempio, erano stati occupati delle porzioni di miniera da parte di attivisti di diversa natura. In Germania il movimento ambientalista è piuttosto ampio e molto variegato, dalle realtà che più possono essere conosciute a noi, tipo per esempio Greenpeace, l'associazione ambientalista, fino a ampie porzioni di movimento che hanno fatto, diciamo, delle lotte ambientaliste proprio il proprio tratto riconoscibile, tra cui molto famoso il movimento di Ende e Gelände. Insomma, qualcuno ricorderà le azioni con queste tute bianche appunto intromissione all'interno della miniera. Per esempio, nel 2015 è stata fatta un'irruzione bloccando questi scavatori, scavatori che sembrano delle macchine infernali, andate a vedere su internet, sembrano un po' delle macchine di un film di fantascienza, per ricordare che in realtà già molti sgomberi sono avvenuti in corso di questi anni. Una persona, un attivista, è anche morto durante uno sgombero di una delle porzioni dei territori occupati anni fa, cadendo praticamente da un albero da 20 metri. Si calcola che circa 30.000 persone in tutto sono state dislocate per lasciare il posto, appunto, una delle più grandi miniere a cielo aperte del mondo. Sgombero questo di gennaio 2023, che era annunciato già a partire dal dicembre 2022 con un taglio della corrente elettrica all'insediamento di Luzerat da parte della RWE, ma di questo ci faremo diciamo raccontare meglio con una compagna che adesso cercheremo di contattare telefonicamente. Non so se volete aggiungere
altro. Semplicemente un piccolo appunto sul fatto che questa mega industria, l'RWE, non è solamente tedesca, ma ad esempio tra i suoi finanziatori è anche l'Intesa San Paolo, qua direttamente a Torino, e Unicredit. Questi investimenti sono davvero, davvero alti, 135 milioni di euro per quanto riguarda l'Intesa San Paolo. Possiamo considerare la banca fossile italiana numero uno.
10 e 18, mercoledì 18 gennaio. Noi, come ampiamente anticipato in questo approfondimento, dovremo essere in diretta con una compagna che si trova nei territori vicino a Luzerat, in Germania. Ciao, buongiorno, ci senti?
Sì, vi sento. Voi?
Noi ti sentiamo benissimo, perfetto, ottimo. Ciao, benvenuta insomma sulle frequenze di Radio Blackout. Allora, noi nell'attesa di collegarci con te abbiamo fatto una lunga introduzione a quello che è Luzerat, quello che è il progetto appunto della miniera a cielo aperto di carbone, cioè di lignite, e insomma della RWE, ma se ti va, attraverso anche le tue parole, se insomma hai voglia, so che sarà molto difficile, di riassumerci brevemente quello che è successo fondamentalmente nelle ultime settimane, dallo spauracchio dello sgombero che poi è diventato reale fino ai giorni nostri. Ti anticipo appunto che anche qua in Italia, come immagino che tu sappia, sono arrivate molte immagini di quello che sta avvenendo, da quelle più buffe tipo gli sbirri tedeschi impantanati nel fango, insomma è arrivata notizia, immagini di moltissimi blocchi, azioni, controattacchi. Insomma, se hai voglia di raccontarci un po' quello che è successo e come sta andando, e ti lascerei la parola.
Grazie, buongiorno a tutti e tutte. Allora, io ripercorro un po' le vicende di Luzerat e Kajenberg a partire da me, dalla mia esperienza, dato che siamo arrivate qui con un paio di compagne attorno al 7 gennaio, quando ancora Luzerat era occupata, accessibile, c'era una sorta di accordo di presidio con la polizia, per cui noi insieme siamo riuscite ad entrare e abbiamo trascorso 5 giorni nel villaggio occupato prima che iniziassero le procedure di sgombero. E giusto per darvi un overview un po' anche della vita nel villaggio, assaporata per poco, però al di là delle procedure di sgombero, Luzerat all'interno era organizzata in piccoli quartieri chiamati barrio, tutti decentralizzati, ognuno con una propria identità politica ben precisa, con pratiche di lotte di resistenza ben determinate, alle volte anche agli antipodi tra i vari quartieri. Nonostante la decentralizzazione, ogni barrio si riuniva in un'assemblea, c'erano pratiche di facilitazione che io ritrovo tantissimo nei collettivi anche italiani, del consenso, reale accessibilità alle assemblee anche per chi come noi è arrivato all'ultimo minuto per supportare questa lotta. Quindi la vita all'interno del villaggio, anche al di là della minaccia di sgombero, era estremamente resistente, accessibile a tutte le compagne che volevano supportare la lotta. Poi appunto, facendo un salto emotivamente anche molto importante, la mattina dell'11 hanno, verso l'alba, sì, adesso non ricordo perfettamente, era ancora buio, ci siamo svegliate con un allarme in cui appunto si dichiarava lo stato di sgombero ufficiale da parte della polizia. Non so dirvi i numeri precisi, perché davvero ci siamo ritrovate inondate da una marea di sbirri, di poliziotti, quindi l'assedio è stato immediato. Le procedure di sgombero sono state lente, nel senso che appunto Luzerat è stata ufficialmente sgomberata l'altro ieri, con una serie di compagni e compagne che hanno resistito fino all'ultimo sulle casette e sulle strutture più in altura. Io personalmente, con appunto il gruppo di persone con cui ero, siamo state sgomberate le prime ore del mattino, con una tattica che i poliziotti qui in Germania utilizzano molto spesso, cioè quella di accerchiare, il cosiddetto kettle, quindi ti accerchiano e ti sputano via praticamente dal luogo dove non puoi stare. E da lì, oltre la frustrazione di aver lasciato Luzerat senza appunto poterla difendere il più possibile, ci siamo un po' riprese, siamo state accolte qui in questo camp solidale organizzato a Kajenberg, che dista solo 4 km da Luzerat, dove appunto nell'arco di questi giorni, da circa una settimana, sono arrivate tantissimi attivisti da ogni parte d'Europa, e si sono organizzate grandi mobilitazioni e manifestazioni. Ieri, per esempio, è stata una giornata molto concitata, perché ci sono state contemporaneamente 5 fingers, quindi 5 scenari d'azione dispersi tra tutta la zona tra Luzerat e Kajenberg, organizzata da gruppi misti, anche gruppi autonomi, movimenti un po' più riconosciuti come Ende Gelände. Per cui c'è stato grande fermento. Giusto per darvi una piccola scaletta di quello che è successo, c'è stato un blocco in una cava qui vicino a Jakerat. L'ultima generazione invece ha bloccato un tratto dell'autostrada assieme a Scientist Rebellion. Alcuni attivisti di XR addirittura hanno fatto presidio, hanno fatto un'azione a Dusseldorf, sempre qui nei territori. Io personalmente ed altre compagne ci siamo legate ad una manifestazione inizialmente tranquilla che puntava ad andare verso Ortsweiler, che è l'altro villaggio dall'altra parte. Poi in realtà questa manifestazione ha tentato di sfondare il più possibile i cordoni e arrivare alla miniera, e ci siamo riuscite. Un plotone di 50 persone, ovviamente seguite dalla polizia, però siamo riuscite ad arrivare al nostro obiettivo, ad occupare seppur per poche ore la cava. E invece, facendo un passo indietro, il 14, scusami se faccio un po' avanti indietro, ma sono successe davvero tante cose, il tempo è tanto frenetico, il 14 c'è stata una grande manifestazione proclamata in solidarietà di Luzerat. Anche lì la partecipazione è stata enorme, hanno contato circa 35.000 persone, e anche lì siamo riusciti ad arrivare ad un passo da Luzerat sfondando i cordoni della polizia. È stata un po' un'occasione importante per tentare di prendere Luzerat, tuttavia il villaggio era già irriconoscibile, perché hanno buttato giù praticamente tutte le strutture, tutti gli alberi, hanno recintato con una doppia cerniera di cancellate tutto il villaggio, presidiandola con idranti, polizia a cavallo e cani, per cui il livello di assedio era palpabile e non si è riusciti effettivamente a sfondare. Tuttavia il morale qui appunto non si perde. Da qui ai prossimi giorni sicuramente ci saranno altre manifestazioni e azioni di solidarietà. Per quanto riguarda un po' restituirvi l'approccio della polizia, ci sono stati negli ultimi giorni, sono stati pubblicati i report dei paramedici e delle persone vittime di violenze subite dalla polizia, e ovviamente vi lascio immaginare la brutalità con cui la polizia si è approcciata ai manifestanti, del tutto non violenti. Ho letto anche che sono state pubblicate delle notizie fuorvianti, per cui il capo della polizia di Aquisgrana ha detto che gli scontri sono stati provocati da Black Bloc e gruppi anarchici. Ovviamente non è così, la manifestazione era assolutamente non violenta e la violenza era assolutamente dall'altra parte, non soltanto dal corpo della polizia, che è uno strumento in mano al grande progetto dell'Hervé, che sta con i suoi piani estrattivisti compiendo un terricidio a cielo aperto, insomma. Non so se sono stata un po' confusa, però è un po' per restituirvi brevemente tutte le frequenze di questa terra in questo momento.
No, affatto, direi anzi tutto il contrario. Io non avrei saputo fare sicuramente un ottimo riassunto come hai fatto tu. Allora, vabbè, ci sarebbero tantissime domande da farti, quindi la prima che cerchiamo anche di rilanciare dai numeri della radio e che ci arriva è in realtà un approfondimento su quelle che sono le realtà che si muovono in questa... In questa protesta viene chiesta qualche specifica in più sul ruolo di Ende Gelände, che forse è, come hai detto giustamente tu, uno dei movimenti più riconoscibili della lotta ambientalista in Germania. E poi leggiamo anche dal Telegram, dall'Action Ticker di Lützerath, che c'è un altro sgombero nella foresta di Fecher, nella regione di Frankfurt, che è iniziato. Sai qualcosa? Allora, primo appunto, se ci puoi fare un focus su quelle che sono in realtà anche la composizione fondamentalmente poi di queste proteste, e punto uno, e punto due, se sai qualcosa di più sullo sgombero appunto di Fecher.
Allora, parto dal primo punto. Per quello che abbiamo potuto vedere stando dentro il villaggio e poi frequentando le azioni e le manifestazioni, i movimenti, allora il movimento riconosciuto Ende Gelände è per esempio la sequenza di azioni che è stata fatta ieri, è stata rilanciata come rete Ende Gelände for Lützerath, qualcosa del genere. Quindi in qualche modo è come se il movimento principale di organizzazione delle azioni fosse Ende Gelände, ma in realtà è una sorta di cornice. Poi a livello di organizzazione è un po' quello che ho visto all'interno del villaggio, si sta replicando anche qua. Sono tutti fondamentalmente gruppi di affinità nati anche spontaneamente qui al camp, magari con un orientamento politico precedente sicuramente, ma prevalentemente sono tutti decentralizzati e ogni gruppo di affinità con una propria identità politica, con delle pratiche che vuole mettere in atto, agisce autonomamente oppure collegandosi ad altri gruppi. Di realtà politiche e movimenti ben precisi o comunque per semplificare di bandiere, io non ho visto altro che la cornice di Ende Gelände. Da quel punto di vista mi sento di dire questo, al di là poi delle grandi sigle che però non sono proprio nella vera organizzazione delle azioni. Qui al camp, come appunto a Lützerath, ogni gruppo di affinità, ogni singolo ha possibilità di agire, di azione, collegandosi ad altri gruppi spontanei con orientamenti e pratiche politiche differenti. Quindi anche nella composizione nell'organizzazione delle azioni ho visto un po' questo. Scegliersi tra gruppi di affinità, tra pratiche differenti, le azioni e le idee di azioni venivano fuori durante delle grosse plenarie di non so nemmeno dirvi quante persone, ed ecco tutto. Quindi non ti saprei dare dei nomi specifici del movimento, perché tutto è estremamente destrutturato, e questo anche proprio come lezione che ci portiamo a casa, a sede riscontri molto positivi, molto interessanti, ma anche molto critici, perché appunto è destabilizzante ed è un po' caotico alle volte, però non ti saprei dare un nome di riferimento politico.
No, ma sei stata chiarissima, insomma.
Ok. Per quanto riguarda l'altro sgombero, in realtà proprio ieri sera una ragazza al volo in plenaria ci ha dato questa informazione. Purtroppo non so dirvi molto, questa mattina appunto mi sono svegliata con una serie di sgomberi in atto e in realtà non ho molte altre informazioni da darvi. Sicuramente da quello che so è una foresta che circonda un paese, non è proprio come Lützerath nel bel mezzo di una foresta deturpata, però non saprei darvi altre informazioni, perché è questione, è stata appunto una notizia arrivata alle 6:30 di questa mattina e solo ora si sta capendo come e quando supportare. Però appunto magari ci risentiamo più in là e se avrò informazioni ve le girerò sicuramente.
E invece, parlando di, per quanto riguarda l'aspetto politico, ho trovato qua un articolo abbastanza brutto ma comunque interessante sull'influenza positiva che avrebbero avuto i Verdi nel facilitare lo sgombero alla polizia. Che è una cosa che ti chiedevo se effettivamente è stato così o è semplicemente una notizia giornale, e anche qual è stato il punto principale a livello politico tra l'idea di transizione ecologica della Germania e l'RWE.
Allora, rispetto alla questione dei verdi, per esempio, ci siamo sentite chiedere anche da altre compagne com'è la percezione o comunque dal punto di vista delle attiviste del movimento del Partito dei Verdi. Anche nella narrazione che è stata fatta dai canali ufficiali del movimento rispetto a Lutzerat e a quello che stava accadendo a Lutzerat, il movimento ha priorizzato la colpevolezza del Partito Verde, perché appunto fondamentalmente mi hanno detto che durante la campagna elettorale il Partito Verde ha promesso che Lutzerat non sarebbe stata sgomberata, il gioco della campagna elettorale che sappiamo tutte. Una volta arrivata al governo, Lutzerat è stata immediatamente in procedura di sgombero e questo ovviamente ha destabilizzato gli attivisti, ma non più di tanto. Non è stato prioritario per loro legare Lutzerat alla polemica rispetto ai Verdi, malgrado fosse evidente. E rispetto invece a transizione ecologica RVE, l'idea è proprio di riportare in un certo senso l'esempio, il caso esemplare di Lutzerat come questione globale. Quindi anche rispetto a che tipo di narrazione è stata costruita dal movimento è proprio questo, cioè Lutzerat, quello che accade a Lutzerat è esemplificativo di quello che accade globalmente, per cui è uno scempio anche rispetto all'accordo che è stato raggiunto tra la società, il grande colosso energetico e il Partito Verde, che è del tutto un compromesso fallace, cioè quella di limitare l'escavazione, l'estrazione di lignite e quindi la combustione al 2030, ma questo ovviamente sappiamo che è un accordo fallace perché fondamentalmente brucerebbero e produrrebbero la stessa CO2 che produrrebbero in un tempo più lungo, quindi producono la stessa quantità ma accelerando nei tempi, per cui è del tutto non lo so, insensato.
Sì, una piccola precisazione, perché l'accordo è stato fatto è che una parte della miniera, cioè quella di Garzweiler e Zwei 2, dovrebbe essere chiusa prima, dal 2038 al 2030. In cambio, praticamente l'accordo è quello di aver permesso alla RWE di estrarre lignite per 7 anni dal villaggio di Lutzerat, per una stima di 280 milioni di tonnellate di lignite. Solo una piccola precisazione.
Sì, sui dati. Grazie, però di base è proprio questo, ci si è posti in un'ottica appunto oppositiva rispetto al gioco politico delle parti, ma non è stato il punto secondo me della lotta, non è il punto secondo me della lotta qui a Lutzerat, quanto riportare l'attenzione su Lutzerat a livello globale. Si parla tantissimo, io ho parlato con una ragazza qui, un'attivista tedesca, e la narrazione che mi ha fatto del villaggio di Lutzerat, della resistenza che si è compiuta per 2 anni, è internazionalista, quindi mi ha parlato di combattere a Lutzerat in solidarietà con le lotte nel sud del mondo secondo un approccio decoloniale, quindi è riportare a Lutzerat l'essenza dei movimenti intersezionali e internazionali, un po' come per dire quello che accade in un piccolo villaggio in Germania ci riguarda tutte e tutti ed è di nostra responsabilità lottare affinché questa cosa non avvenga, per cui non lo so, come approccio mi sembra più intersezionale possibile, più globale possibile, e forse anche per questo ha catalizzato tantissimo l'attenzione non solo mediatica ma anche politica, perché la solidarietà è stata tantissima e malgrado le condizioni climatiche davvero, oggi ci siamo svegliate con la neve, nonostante il freddo c'è stata tantissima gente che è arrivata e questo è un grande segnale di solidarietà e di supporto, quindi ha funzionato in qualche modo malgrado Lutzerat in questo momento sia sgomberata.
Sì, come domanda di chiusura farei un passo indietro e uno avanti, nel senso che insomma, ricordiamo che le miniere di lignite sono delle miniere di superficie, perché è un minerale che non si trova a grosse profondità e che quindi per estrarlo di fatto sono necessari, cioè è necessario allargarsi piuttosto che andare in profondità, appunto, motivo per cui se già adesso questa miniera è di circa 50 km quadrati, se non ricordo male, diciamo che l'obiettivo è quello appunto di allargarsi e comprendere, quindi distruggere altri villaggi. Quindi quali sono questi villaggi coinvolti, cosa probabilmente succederà e come insomma si pensa di far andare avanti la lotta?
La cosa più interessante è stata che è proprio, forse anche per questo che c'è stata tantissima solidarietà, è che quando abbiamo fatto una call di introduzione rispetto a quello che stava succedendo a Lutzerat con la rete che stava organizzando questi meeting per il supporto internazionale, hanno detto palesemente che Lutzerat era l'ultimo villaggio sfrattabile, l'ultimo villaggio che poteva scomparire. E effettivamente una volta arrivate qui te ne rendi conto. Lutzerat era l'ultimo baluardo di resistenza fisica, materiale, in una piana completamente desolata. Ci sono solo campi. E il villaggio più prossimo è quello di Kajenberg, ma che appunto è nei pressi dove mi trovo io, ma in questo momento non ci dovrebbe essere necessità di sgombero, o meglio, secondo quanto raccontato dai compagni, Kajenberg, che è il villaggio qui vicino, è stato praticamente quasi tutto evacuato, infatti sembra un cimitero, le case non sono praticamente abitate. Successivamente la compagnia ha deciso di non espandersi verso Kajenberg e quindi è rimasto il villaggio ma completamente fantasma. Quindi, stando agli aggiornamenti di ora, non ci sono mire espansionistiche verso Kajenberg, ma verso Lutzerat, che, ripeto, era l'ultimo villaggio che poteva resistere allo sfondamento e all'allargamento della cava. E questo vi dà la misura di quanto è strabordante, è davvero enorme. Ci sono piane sconfinate e cave ovunque. Quindi no, Lutzerat era, almeno da quella parte del territorio, era l'ultimo villaggio che poteva essere trattato e verso il quale potersi allargare. Poi Kajenberg ha una situazione un po' di stallo, da quello che mi hanno raccontato qui, e si vedrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Sono comunque procedimenti molto lunghi, e tra l'altro leggevo che qui gli sgomberi, ecco perché mi ricollego anche all'altro sgombero che è iniziato questa mattina, le autorità hanno possibilità di sgomberare le occupazioni in foresta fino al 1 marzo, che è la stagione in cui è possibile tagliare gli alberi. Da quel momento in poi non sono più legalmente autorizzati a farlo. Infatti inizialmente si cercava, almeno nelle speranze nostre, era quella di resistere fino ai 1 marzo per ritardare il più possibile lo sgombero e appellarsi a questo piccolo dettaglio legislativo che gli avrebbe impedito di tagliare gli alberi, ma non è andata così.
Va bene, che dire, ci sarebbe da parlarne ore e ore e ore. Intanto arrivano appunto dei messaggi che sicuramente vedono di, come dire, esprimono la propria interesse verso quello che hai detto tu, cioè pratiche diverse portate avanti da gruppi magari anche con retroterra ideologici e politici distanti, che però riescono a portare avanti appunto azioni in contemporanea senza appunto pestarsi i piedi. Questo è un messaggio da un ascoltatore o a un'ascoltatrice. In generale la percezione che ho è che quello che sta avvenendo a Lutzerat, almeno da distante, quindi vale quello che vale, da prendere con le pinze, però dà un po' il polso della situazione, o meglio rende più concreta quella che secondo me ancora forse troppo in Italia viene percepita come una lotta, quella diciamo sulle istanze ecologista ambientalista, più di opinione che anche di pratiche. Sì. Ed è forse sì, un deficit che secondo me la cui responsabilità anche ricade molto su di noi, sulla realtà e anche sulla storicità dei movimenti diciamo più politicizzati italiani, che ancora rispetto per esempio al caso tedesco o molti altri fa difficoltà a secondo me riconoscere un certo grado di lotta in tutte le sue sfumature a molte pratiche, istanze diciamo che provengono dal mondo, da quel mondo, anche perché ovviamente il retroterra culturale italiano è sicuramente più dal punto di vista ambientale meno preponderante, diciamo così, meno evidente, però forse qualcosa sta cambiando. Pensiamo a tutte le inutili polemiche riguardo agli imbrattamenti o alle azioni di disturbo da parte degli attivisti degli attivisti e delle attiviste. Polemiche da un lato inutile, perché appunto sono piuttosto ridicole, però dall'altro lato che magari mettono appunto sul piatto la questione ambientale, anche di come a un certo punto fare una pratica di lotta, e forse Lutzerat ci dà un insieme di così, di stimoli di come tante realtà e anche diverse pratiche dell'occupazione, a quella più fisica, a quella più d'opinione, a quella del sabotaggio. Ah, ecco, sì, stavo dimenticando, tante azioni di sabotaggio in giro per tutta Europa, soprattutto in Germania. Ieri sono state bruciate circa 25 auto di Amazon a Berlino, un treno dell'RWE è stato sabotato. Insomma, ci sono tantissime pratiche che ruotano attorno a tutta questa storia. E che dire, sarebbe bello risentirsi. Sì, vai.
Vi do soltanto, diciamo, una cosa che poi si inserisce nella questione della di come abitiamo le pratiche, anche le lotte. Questo, per esempio, credo che sia tantissimo da imparare rispetto a come ci muoviamo nei collettivi italiani, che non lo so, a me mi ha particolarmente colpita la questione dell'accessibilità, proprio intendendo verso quelle soggettività sempre marginalizzate nelle lotte. Per esempio, vi do un insight proprio molto veloce. Una delle manifestazioni che ha provato a sfondare i vari cordoni della polizia con cavalli, idranti e tutto, è stato sfondato da una ragazza in sedia a rotelle. Quindi anche, non so, valorizzare o comunque permettere alle persone neurodivergenti con differenti retroterra, mettiamola così, non solo politici ma anche fisici, di avere un ruolo effettivo nelle lotte. Noi parliamo tanto di accessibilità alle lotte, ma ecco, qui è praticamente costante, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale, politico, ideologico. C'è proprio una riflessione costante su questa cosa e volevo restituirvelo perché è davvero impressionante a livello di organizzazione, di accoglienza, di solidarietà e di priorità, cioè rendere una lotta accessibile a tutte le soggettività che ne vengono coinvolte o che si sentono coinvolte.
Sì, e tra l'altro aggiungerei anche quanto è interessante il fatto che la risposta a qualunque cosa avvenga, in particolare uno sgombero, non è poi di fatto inquadrata da un gruppo che dirige gli altri, insomma i solidali, no, che seguono, quanto il fatto che ogni gruppo si organizza e mette in campo le proprie pratiche e che poi tutte sono, come dire, ugualmente riconosciute come proprie di un movimento, insomma, trasversale più ampio.
Sì.
Io direi, grazie, che ti ringraziamo.
Noi. Sì, grazie mille. Sì. E noi dobbiamo, ahimè, grazie, chiudere, ma insomma, a risentirci e buona, insomma, buona permanenza e buona lotta in terre tedesche.
Grazie mille, buona lotta a voi.
Ciao.
Ciao.